orgullosamente salvadoreño. salvadoreño hecho expreso.
Orgullosamente salvadoreño.
L'aggiunta di spezie durante la cottura è un ulteriore espediente per riscaldare il prodotto e renderlo maggiormente digeribile.
Anche l'aggiunta di spezie mentre ascoltate Avanzi March renderà di sicuro più digeribile la puntata.
Cinque minuti
e solo cinque vedrai.
Esatto. Delle patatine.
Buttiamoci, buttiamoci.
Il radio stack è così, è così.
Cosa si mangia? Cosa si mangia? Cosa si mangia? La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, con le verdure fino sedano, ciò che uno desidera.
Primo?
Di primo, i cavati della frutta di merla parmigiana, che è ancora più meglio della pasta, ci stanno tante cose.
Secondo?
Secondo, la braccia accesa, l'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
Ragione, pepe, agnello, il contino, la salsiccia di spiedine.
Ma questo bragiolone che diceva lei prima, come si prepara?
Si prepara i denti, si mette la mortadella, le uova e l'osseto, il pepe, sale, nel cucinare.
Lascio con l'orecchietto.
col galluzzo di secondo, parmigiana, tieni, già pronta, ancora non ci credete, pronta all'uso, vedi?
Non sarà un po' troppo?
No, questo è l'aperitivo, poi verso mezzanotte per digerire qualche pizza gigante, alle e quattro formaggi.
Allora, siamo pronti, ultima puntata dell'anno
28-12.
Abbiamo sbocciato il Bardolino Novello e siamo qua in pole position.
Puntata caliente questa sera, con un sound un po' latino. Sud America, latino, ci siamo.
Un po' in contrapposizione, diciamo, al freddo che si può percepire nelle stupende cucine di Radio Stacchio. Però, diciamo, l'ambiente invece, il calore emanato da questo banchetto di questa sera,
no, ricco di spezie,
è imparagonabile. Eccoci, allora stasera parleremo
di tutto e di più,
giacole, esatto. Letture, sì, siamo un po' provati.
Non abbiamo un argomento specifico, diciamo.
No, siamo un po' provati dalle feste, abbiamo mangiato come dei bastardi e quindi partiamo da lontano, da lontanissimo oggi. La prendiamo lunga, insomma.
Lunga e
sì,
larga.
Bella lunga che sia,
Intanto Bartolomeo prepara l'arrosto di Natale, in ritardo.
Molto in ritardo, perché appunto abbiamo aspettato il momento esatto, è giusto, diciamo, dai, più che esatto.
Il momento giusto
per trovare un arrosto, diciamo. Esatto.
Sì, diciamo che insomma, tra Natale e Capodanno va sempre bene, ecco.
Ma scopriamo stasera che è da sempre il momento giusto, perché è dalla notte dei tempi che siamo legati a... scusate un attimo. Ok, siamo legati a doppio filo, diciamo, alla materia edibile, che è il cibo. Infatti da quando eravamo popoli nomadi, cacciatori, ai predatori di estetica culinaria che siamo diventati oggi, e il cibo è sempre parte fondamentale. Esiste infatti una profonda differenza tra il passato di un popolo nomade cacciatore e il presente dell'instagrammer di adesso, che è appunto il rapporto di necessità che ci relaziona al cibo, ovviamente, e non più bisogno legato alla sopravvivenza, ma da bisogno a fascinazione, da nutrizione per il corpo ad alimentazione per gli occhi fisici e digitali. Tratto sempre presente nella sfera alimentare, appunto, è il carattere relazionale del cibo, come dicevamo, manifestando non solo la sua necessità di come nutrimento, appunto, ma anche come legante sociale, come connettore di umanità e occasione di scambio e condivisione. Questo tratto distintivo è permaso nel tempo e sta vivendo una consolidata affermazione anche ai giorni d'oggi. Presente in ogni tempo e in ogni luogo, diventa fatto sociale, culturale, relazionale inoltre, e questo ci permette di identificare, incorporare insomma questo oggetto sociale all'interno proprio di un sistema culturale ben definito. E infatti gli atti alimentari in sé, cioè ogni atto alimentare, ha un suo specifico status, una propria identità, un suo ruolo. Il cibo comunica, parla, crea legami, relazioni, esprime conoscenza, amicizia, intimità, inimicizie, conflitti, condivisioni, insomma, è tutto e niente. We'll be right back. il rapporto individuo-società si presenta, insomma, come un nodo complesso da sciogliere, che muta continuamente. Intersoggettività e relazionalità sono tra i principali, tre principali ingredienti che contraddistinguono la vita dell'uomo postmoderno. Se da una parte tali fenomeni sono, insomma, criticabili, in relazione appunto alla crescente individualizzazione dell'atto culinario, diciamo, e della società in generale, e di questa incontenibile estetizzazione degli atti quotidiani, dall'altra parte invece, insomma, si possono trovare delle pratiche consone, diciamo. E infatti il singolare ritorno alla vita quotidiana e alla sua affermazione sociale risalta l'esperienza collettiva e consente di porre l'accento sulla vita come fonte di continui rinnovamenti e ci permette un certo dinamismo, diciamo, vitale. Il carattere rivoluzionario della quotidianità della vita consiste quindi in una cultura fatta di elementi semplici che favoriscono il vivere insieme, ma soprattutto l'essere insieme. Mangiare è più di nutrirsi, essendo sempre uno stabilire una relazione con se stessi, con gli altri e con gli alimenti, che ci riportano a una solidarietà ambientale. La convivialità, che altro non è che la manifestazione di tale relazione, fin dai tempi antichi si esplicita attorno ad una tavola. Questa tavola dialoga la famiglia, si incontrano gli uomini di affari, i politici, si festeggia qualcuno. Attorno al cibo si riuniscono persone di ogni tipo, etnia, sesso, estrazione sociale e genere. Consumando assieme al cibo, la relazione diviene condivisione. Le persone si trovano una di fronte all'altra con la propria individualità, con il proprio volto, ed insieme condividono i beni della terra e della propria vita. Convivialità dice certamente più di interdipendenza, più della solidarietà, più della convivenza democratica. Convivialità è coabitazione, coesistenza pacifica, nello faccia a faccia dei commensali. Una relazione autentica quando realizza lo scambio, il dare e avere, l'interazione, la reciprocità. È l'aspirazione a una vita felice con e per gli altri in situazioni giuste. Dio boia.
We'll be right back.
torniamo seri con queste remixoni latini. Torniamo in tema subito, tranquilli.
But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P.
Avvisiamo subito che oggi, arrivati così dalle vacanze, molto di relax, non abbiamo fatto la ricetta. Quindi, se volete inventarvene una voi e mandarcela con quello che avete in casa,
o semplicemente dirci cosa vi state per preparare,
scriveteci a eustachio@posta.indivia.net.
Ale ale.
Ale ale.
Ci saranno anche un paio fantastici gadget per la ricetta più originale e fantasiosa.
Attenzione!
Quindi vi ricordiamo che potete anche chiamarci al 351 91 27 269 e così potete dirci la vostra. In a bag I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Now, I couldn't be there, now you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under your snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tune. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless, to those a definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype. Did you like it? Gunsmoke, you're righteous with one tongue. You're psychic among no possess you with one dose.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in disguise from the
enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not his muscles, but percussion he provides with me as a guide. Y'all can see me now, but you don't see with your eye. You perceive with your mind.
Buonasera, buonasera di cuore a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci seguono da questa città, ma soprattutto a chi ci segue da non questa città, ovvero uno in particolare, dal Lungodora che conta, il Lungodora che abbonda, è sempre lui, ci siamo. Mandaci un feedback però per sapere se veramente sei tu.
Remixoni.
Meglio che ci parliamo sopra.
Abbiamo un ospite speciale questa sera, un pasticcere, Mr. Brioche, che spacca il culo.
Allora, torniamo un po'
a discorsi seri.
All'introduzione che stavamo facendo prima. Eravamo arrivati alla convivialità della tavola, diciamo. E questa parola viene da convivere, cioè vivere assieme.
No.
E propone un significato, diciamo, che potremmo posizionare fra quello del mangiare e quello del vivere, è una via di mezzo. E le società che ci hanno preceduto, quelle più antiche, ma anche non così tanto, e hanno vissuto in modo intenso, se non angoscioso, il problema del reperimento del cibo. La volontà più o meno esplicita degli uomini come obiettivo primario era organizzarsi collettivamente per la sopravvivenza. Per questo probabilmente il cibo si è caricato, insomma, di così tanti significati. Il banchetto, la tavola in generale, è il luogo in cui la vita si alimenta, diviene uno strumento per affermare o negare i valori della vita. L'uomo celebra la propria rigenerazione quotidiana, però facendolo assieme ai suoi simili impiega questa azione, diciamo, come veicolo di comunicazione.
Andas arrodillado. Se comenta por este que sos un refugiado. Es que en la comisaría en fiestas al comisario.
Il rito della tavola ha dunque un valore fortemente simbolico. La mensa è il luogo fisico in cui si segnalano appartenenza o estraneità, adesione, esclusione, dove si esprime la realtà dei rapporti di forza o dove metterli in discussione e ribaltarli. Violenze, tradimenti, scontri di potere, insomma, la tavola di tutti i tempi e di tutti i luoghi ne ha viste veramente di cotte e di crude, possiamo dirlo.
Andas arrodillado. Se comenta por este que sos un refugiado. Es que en la comisaría en fiestas al comisario.
Quindi la sacralità della tavola, del banchetto, nasce già col suo essere collegato al rito sacrificale, mediante il quale, insomma, si giustifica moralmente la violenza che l'atto del premangiare, insomma, presuppone. Ritualizzare, sacralizzare il cibo serve a rivestire il convivio di quella, insomma, solennità che di solito si riserva ai momenti decisivi dell'esperienza umana. E, in quanto il rito della tavola, in quanto sacro, presuppone una certa liturgia e delle certe norme, insomma, che già più volte abbiamo affrontato durante le puntate.
Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
Dici a me?
Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
Una che?
Una banca.
Cosa?
Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
Io che farò, capo?
Esatto, se non mi regaleranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
Mi tocca arruolarmi in polizia.
È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
Allora, le testimonianze appunto di queste norme, di queste liturgie, diciamo, rituali, e sono presenti sin dalle società più antiche. E avevamo già affrontato, cos'era la puntata della verza, cos'era lì i romani che si mangiavano la verza cruda prima dei banchetti.
Sì, per...
Sì, oppure...
Sì, ma prima dei banchetti per sportare di più l'alcol.
Esatto.
La bevuta della serata.
Esatto.
Ma infatti, siccome mangiare insieme a tavola, comunque... Cioè, rafforza le amicizie, è sempre stato un... Se parli, discuti.
Sì, è una cosa culturale.
No, noi infatti questa cosa qua della verza probabilmente stava all'interno di questa, diciamo, liturgia che già ai tempi dei greci normizzavano, diciamo, i simposi. I simposi cosa sono? Sono praticamente la seconda parte del banchetto, perché i greci dividevano il bere dal mangiare, e quindi prima si mangiava e poi c'era la seconda parte del banchetto, detta simposio appunto, in cui, non so, mettiamola un po' una degustazione dei giorni d'oggi, un bel po' più grezza, probabilmente più bella, più hardcore, perché però
gli alinteri là mezzo al tavolo,
sì, gotti dovunque, sì, tutti sdraiati a farsi imboccare,
nudi, sì.
Sì, tutti nudi, vabbè,
chissà.
Bello, bello. Comunque...
Foglie di verza addosso.
All'Adamo ed Eva, tipo.
Quando erano pieni si andavano a vomitare, o vomitavano lì dove erano senza nemmeno alzarsi, per poi continuare a mangiare, andavano avanti, c'erano situazioni veramente...
Comunque, bellissime. Appunto, per insomma non degenerare in situazioni così esuberanti, c'erano appunto delle norme che... E organizzavano il simposio. Come una di queste era per esempio mescolare l'acqua con il vino, mescere l'acqua col vino, perché appunto sennò il simposio probabilmente finiva in baruffe, tragedie, accoltellamenti, robe del genere. Quindi,
e risse da bar, risse da bar.
Sì,
millantate.
Ovviamente ogni cultura aveva le sue norme, e come per esempio, se andiamo un po' più avanti nel tempo, intorno all'alto medioevo, vediamo come due culture, insomma, diverse, che però fanno parte della stessa società, affrontano le pratiche, diciamo, affrontano il problema, affrontano il mangiare in due maniere completamente diverse. E pensiamo alla società monastica appunto dell'alto medioevo, che già abituate, diciamo, a una certa disciplina, accentuarono la sensibilità culturale rispetto alla mensa, proponendo modelli molto composti, diciamo, a tavola. Quindi si mangiava con sobrietà, niente, tutto quello che, che c'era in tavola proveniva dalle culture proprie. E di sicuro questo modo, insomma, di concepire la tavola, il mangiare di tutti i giorni, era completamente opposto a quella che era, diciamo, la società nobiliare dello stesso, della, dello stesso periodo, e, che, e, nella quale appunto i valori apprezzati erano proprio il contrario, quindi si cercava questa gagliardia fisica, un coraggio guerriero, una voracità aggressiva, insomma, erano tutte caratteristiche che il bon ton, insomma, presumeva per un membro dell'alta società.
E ricordiamo chi si fosse connesso adesso su Radio Stecchio che può mandarci, siccome non faremo da mangiare noi, forse sì, ma non vi diremo la ricetta. E se volete inventarvene una e la più originale vincerà dei gadget, scriveteci a eustachio@posta.indivia.net o al numero, se volete chiamarci, 351 91 27 269.
Ma cosa vuol dire più originali?
Senti qua, senti qua.
Vincono tutti, vinceranno tutti i Ricky Premi.
Senti qua cosa ti dicono.
E poi fritz. Il spaghetti e la ghisa. Fritz. La frutta di me. Fritz. Sarà tu.
Avanzi.
E cosplay.
Mash.
Beh, fece lo stilto. Caso laureato. E birra. E birra. Sono laureato. E vedi.
Vecchiette, tagliatella, quadrucci, cartellate pronte. L'ottorrone.
Ottorrone.
No, l'ottorrone. Si dice. Le castagnelle, gli occhi di Santa Lucia e i tavalli Monica e Vainiglia. E va a posto.
Allora, diciamo, appunto, tornando ai nobili dell'Alto Medioevo, che è l'eccesso che si persegue e si ammira, cioè proprio era richiesto, diciamo, nella figura appunto della comunità aristocratica, a tavola e proprio abbuffarsi, mangiare fino a crepare, fino a vomitare, poi rimangiare. E ci sono delle storie, addirittura adesso non mi ricordo bene il nome, ma Carlo Magno rifiutò di dare questa posizione importante dentro appunto le sue veci a quest'uomo che era re di qualcosa, vabbè, adesso mi ricordo lo stesso. E comunque rifiutò di averlo vicino, diciamo, dentro la sua corte, perché a tavola questo non rispecchiava quello che era l'immagine di uomo virile che si avventa sul cibo. E, nel tardo Medioevo questa diciamo visione cambia formalmente, però appunto solo formalmente, perché la narrazione che voleva insomma, diciamo, vedere il regnante ingordo, appunto, che si ingozza di cibo, passa a questa narrazione a insomma un governatore non più che si abbuffa, però che è in grado, insomma, è capace di organizzare, insomma, una complessa scenografia conviviale. E sostanzialmente, quindi l'eccesso lo troviamo in entrambi i casi, e, diciamo, non è più strettamente legato all'individuo, appunto, ma è più legato all'esercizio, all'ostentazione del potere.
Un contraste musical para los amantes de la buena cumbia. Lo lanzamos para aquellos que conocen la cumbia y les gusta lo realmente rítmico.
Chuco.
Sí.
Señorita linda, mi coche echa lumbre, mi corazón cosas bonitas. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida.
Pero no me hagas carita, solo busco otra salida.
Bailando y cantando es tu castigo por ser diva. Soy el verdugo de tus sueños.
No soy malo, soy veneno.
No me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo. Yo soy tu infierno. Yo soy tu infierno.
En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por
Mr.
E M O S H.
Mr.
E M O.
E in altri. Okay. Aspetta un attimo. Allora, in altri casi, come nella cultura greca-romana, invece il diktat, se chiamiamolo così, alimentare, era più rivolto alla sobrietà. E, anche se anche in queste culture conoscevano bene cos'era l'ostentazione del cibo e ciò che poteva esprimere, il potere che poteva esprimere e la ricchezza. Infatti i famosi sono i duelli a colpi di banchetto tra Marco Antonio e Cleopatra, uno console romano, se non sbaglio, imperatore, non so, e l'altra
dall'Egitto,
conosciamo. Esatto. E
da una parte all'altra del Mediterraneo.
Sì, facciamo, erano tipo le prime sfide di cucina, tipo Hell's Kitchen, io mi immagino, ma quelle puntate lì di merda in cui ci sono loro che frustano i loro schiavi, esatto, i loro cuochi.
Qualcuno moriva, diciamo, anche di flirting a distanza.
Esatto. No, erano già
questi inviti alle cene. Esatto. Chissà quanti cuochi uccisi in quel periodo.
Erano già in relazione da un po', però a tutti e due piaceva appunto sfoggiare all'altro questa, diciamo, appunto
convivialità,
sì, che si potevano permettere solo loro. Infatti, tipo, si narra che Cleopatra, per impreziosire i piatti, ci aggiungeva queste perle rare e dentro l'aceto, e si aggiungessero i soldi d'oro.
Si usa tuttora, penso, usa, che certi ristoranti di merda mettono appunto foglie d'oro.
Foglie d'oro. Ti giuro, mi è successo personalmente al cenone della vigilia di Natale. Sono arrivato alla tavola e mia nonna, che è molto vecchio stampo, aveva messo i soldi di cioccolato, però questi cazzi adesso però è rimasta lì,
i vecchi soldi di cioccolato,
cioè adesso è cioccolato
Netto Vagliolo,
Faschei
cioccolato, purtroppo erano, vabbè.
O S H
Mr.
E M 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 O S H
Mr.
Lopez
Mr.
T
Mr.
Cumbia, 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 qué rico.
officina.
Ma figurati.
Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
Ma cosa stai dicendo?
In Viale del Lavoro in ora di punta, non so.
Ma dove pensi di essere? Sei su Radio Snappio.
Yo ni me lo como frito, a tu pito lo derrito. Yo quiero un camión, yo no quiero un fitito, tito. Será un abuso contra menores. Vamos a ver qué grande es el ciber de los chores. Aunque use minifalda, traigo fucking pantalones. No voy a mamantar, culi cagado chillones. No viene incluida la propina ni el impuesto. No lo regalo, ni lo vendo, ni lo presto. Mi hijo me parece que está viendo fuera el tiesto. Porque pa' la Lulu tú no tienes presupuesto.
Insomma, queste fantasie, queste narrazioni sono insomma, della cultura gastronomica e culinaria in generale, di queste culture antiche sono arrivati fino ai giorni d'oggi, è grazie anche ai miti, alle storielle, alle, appunto, a queste idolatrazioni di personaggi, allegorie, immaginazioni, insomma, e queste fantasie si scontrano molto spesso, e anzi si relazionano molto spesso anche alla realtà, ai modi di vivere di tutti i giorni.
Póngase pilas carnales. No soy mandilón, pero si le hago caso. Me casé con una tóxica, pero todo machín, porque sabe respetar.
Quando si mangia e quando si parla di cibo, gli equivoci e le mistificazioni sono all'ordine del giorno, di forte impatto emotivo. Tutto ciò che riguarda la cucina e la tavola, infatti, richiama valori, suggestioni profonde connesse all'identità della persona. Realtà materiale, cioè i modi di vivere, la realtà mentale, quindi i modi di pensare, come sempre interagiscono. In questo caso, come in altri, forse più che in altri, l'immaginario è condizionato da pregiudizi, appunto, luoghi comuni, miti, fantasie, idoli.
Oye,
quello delle origini è il più forte e si impone all'attenzione individuale e collettiva, in una declinazione sia temporale sia spaziale. La dimensione tempo è quella delle ricette, di cui spesso ci chiediamo l'origine, andando alla ricerca di un episodio preciso, dell'esatto momento in cui qualcuno per la prima volta ebbe l'idea di realizzarla. Ossessione antica. Il catalogo degli inventori delle cose che si mangiano e bevono è il titolo semiserio di una curiosa opera dell'erudito milanese Ortensio Lando del 1500. Spulciando nella letteratura antica e molto aggiungendoci di fantasia sua, si diverte a raccontare chi per primo mangiasse ad esempio frittelle col sambuco e il rosmarino, friggesse il pane nel burro o si mangiasse la minestra con l'orto. Insomma, il mito delle origini qui assurge a metodo, sia pure in modo scherzoso. Ma tutti conosciamo storie e storielle che fanno risalire questa o quella ricetta a improbabili personaggi storici. Il cuoco, il signore, il monaco sono i più gettonati di solito, ma non mancano pastori e contadini. In un mix esplosivo di fortunate coincidenze, invenzioni dettate dalla fame, casualità e imprevisti. L'importante è fissare un'origine che rassicura e acquieta. Non importa se in questo modo la fiction sopravanza la storia. Anche se nessuno ci crede veramente, la narrazione è talmente bella che in ogni caso appaga. Appaga il desiderio di sapere, l'urgenza di riconoscere un'origine certa a cui appellarsi, perché lì, nell'origine, sta il segreto della storia. Perché, come disse uno storico importante del Novecento, le origini non sono pensate come un semplice inizio, bensì come un inizio che spiega. Di tutto il resto, cioè di quali meccanismi economici e sociali abbiano prodotto la ricerca e quali viceversa essa abbiano messo in moto, come, perché, in quale tipo di cultura essa si è fermata, quale spazio abbia trovato nel sistema di cucina, quindi di tutte queste cose possiamo bellamente disinteressarci. Mentre fingevamo di sentire il richiamo della storia, dalla storia eravamo proprio usciti. Se la dimensione tempo è quella delle ricette, la dimensione spazio è quella dei prodotti. La retorica contemporanea, soprattutto ma non solo nel linguaggio del marketing e nella promozione pubblicitaria, ci ha insegnato a chiamarla territorio, insistendo sulla parola e sul concetto in modo davvero ossessivo. È il territorio che conferisce ai prodotti il loro marchio identitario, la loro origine, intesa proprio nel modo che lo storico di prima deprecava. Ovvero non semplicemente il luogo in cui un prodotto nasce, ma ciò che magicamente gli attribuisce un'identità. Anche qui le origini diventano un inizio che spiega. Il territorio, da solo, non basta a spiegare un prodotto, le sue caratteristiche le sue qualità. Il lavoro dell'uomo che, interagendo con l'ambiente, mettendo a frutto le risorse naturali, in larga misura inventa quel prodotto, è almeno altrettanto importante. Di ciò rende conto la nozione francese di terroir, che tiene insieme la geografia del luogo e le abilità dell'uomo. Di ciò rendono conto i disciplinari dei consorsi, che fissano norme precise, tecniche, procedure e metodi per riconoscere a un determinato prodotto il diritto a fregiarsi di una denominazione territoriale, marcandolo come tipico di un luogo.
chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collado, tu plan diferente ya no son perla, uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda hielo, se congela, uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el cavallo...
L'operazione non è scevra da equivoci. Perché se da un lato consente di tutelare e proteggere un bene comune, sottoponendolo a un rigoroso controllo produttivo e commerciale, dall'altro di fatto lo espropria, consegnandolo a una gestione privata come è quella dei consorzi, sia pure pubblicamente riconosciuti. Ma quello su cui preme insistere è la prospettiva idolatrica, che in tutto ciò assume la nozione di origine, che finisce per acquisire un valore di garanzia, quasi ontologica, della natura e della stessa qualità del prodotto. Origine diventa di per sé un valore. Non voglio dire che l'attenzione del territorio sia esclusiva della modernità e del mercato globale, già che individuare qualcosa o qualcuno con una denominazione di origine territoriale comincia ad avere un senso solo nel momento in cui quel qualcosa o quel qualcuno escono dal territorio per circolare altrove.
Me contradigo, yo me transformo. Soy toda la cosa, yo me transformo.
Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero. Por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te negó, bebé. Quien que cuando te habla un bebé. Un te voy a contar, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla que amar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo. Los caramelos de la moza.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar.
Contornati da ricche pizze, vi diciamo, andiamo avanti dicendovi appunto che i testi antichi, quelli per esempio degli agronomi latini dell'epoca appunto, sono ricchi di attribuzioni locali, riferite a prodotti e a letteratura gastronomica del Medioevo e del Rinascimento, trabocca di denominazioni di origine. L'intento, qui al di fuori di ogni ansia normativa, è sempre quello di riconoscere, confrontare, valorizzare. Anche se l'umanista Platina, al secolo Bartolomeo Sacchi, non Eustachio, ma Sacchi, ma purtroppo, quando parla delle galline
c'è
di Padova...
C'è solo un Bartolomeo, cazzo.
Sì, esatto. Lui, quando parlava delle galline di Padova, delle carote di Viterbo, di tante altre specialità locali, assegna al luogo un valore di qualità e di garanzia. E lì non ci sono consorzi a tirare la cordata. Dunque il territorio, la geografia, lo spazio paiono essere una costante dell'immaginario legato ai piaceri del cibo.
No era que yo estaba quitado, yo estaba engolestado. Por culpa de un cuero malo estaba enamorado. No te asombres a los paris, yo te freno en chalecao. ¿Dónde diablo tú te metes cuando yo salgo alterado? Ay, ay. Por Pepi no dispara, por Pepi no dispara. Morimos por Pepa, morimos por Pepi no dispara. Por Pepi no dispara, por Pepi no dispara. Morimos por Pepa, morimos por Pepi no dispara.
Tutta questa attenzione alle origini, in sé pienamente motivata, può assumere però declinazioni inquietanti, sposandosi ad atteggiamenti mentali che a volte profumano di intolleranza e fanatismo. È quando il legittimo pensiero «la mia cucina è buona» diventa «la mia cucina è buona perché la sua è mia e la mia origine è buona». Più della tua, si intende. Così le origini vengono messe in conflitto fra loro, senza rendersi conto che la storia, eccola di nuovo, ecco il tempo che disturba di nuovo la tranquillità dello spazio, mostra tutto il contrario. E cioè che rimestando uomini e cose, pescando da origini diverse, i risultati sono spesso eccellenti e comunque dinamici. E la vita continua e tutto si fa più interessante. I prodotti, caso esemplare di richiamo alle origini, non funzionano mai da soli. La cucina li mescola e li mette in gioco, facendoli interagire. Squisito il basilico, ma nessuno mangia il basilico da solo. Squisito il peperoncino, però nessuno mangia il peperoncino da solo. Anche la pasta, però nessuno mangia una pasta senza condirla. La cucina è fatta di prodotti, certo, ma soprattutto di ricette. Ricette dal latino recipio. Prendo di qua, di là, quello che mi serve e compongo. Anche le più autoctone delle ricette, quelle basate su prodotti locali, non saranno mai così integralmente locali da escludere rapporti di origine diversa.
La division de los delincuentes, los artistas de cumple. Happy birthday to you. One side. 0990.
La carbonara si fa così, punto e basta, ha rotto il cazzo.
Mille versi.
Frito lo preso, reso in pino, pane caído.
Bartolomeo ci mette la cipolla e i würstel.
Ricordiamo la ricetta più originale, Vince.
Scriveteci.
Ecco che appunto, come dal latino si arriva poi ai giorni nostri, la definizione proprio latina che dice prendere di qua e di là quello che serve e comporre.
Catarsu,
sì, per la catarsi poi del cibo, per catarsi per mangiare. E appunto si prende di qua e di là quello che serve, quello che c'è, quello che si riesce a trovare.
Dicevamo oggi prima che da raccoglitori e cacciatori nomadi siamo diventati questi sedentari
individui consumatori
da soli che per diciamo legarsi alle altre persone attraverso il cibo deve per forza fotografarlo prima di mangiare al ristorante, facendo vedere quanto è in il suo piatto, diciamo. Però appunto da raccoglitori che siamo sempre stati, dov'è che di solito
si raccoglievano queste cose nei boschi, nei prati, abbiamo parlato dei funghi anche, sì, abbiamo parlato, esatto, di piante spontanee, insomma, tutte, certo, queste cose qua, a i raccoglitori urbani,
urbani,
che,
diciamo,
sì,
che non escludono apporti di origine diversa da quello del proprio locale locale o della tradizione, insomma.
Esatto.
Sono propensi anche ad apporti di altro tipo.
I tempi cambiano, insomma.
Esatto, le culture, come si può dire, diventano anche di più, si sviluppano, diciamo, e si crea questa maricultura urbana che purtroppo, o anche per scelta,
o per fortuna,
sì, attua questa pratica che può essere la pratica del, come diciamo dalle nostre parti, magari andare a prendere del cibo al cassonetto, recuperare del cibo al cassonetto, che in gergo mainstream chiamano recoup, sì, esatto.
Oh, ci sono mille
metri, così,
come chiamano i nostri cugini.
Un gergo mainstream che hanno dato questa pratica lo chiamano friganesimo o skipping in inglese.
Non ci piace.
E magari vi raccontiamo anche un attimo cos'è questa pratica, com'è la filosofia di questa pratica. I freegans sono persone che adottano strategie di vita alternative allo stile di vita basato su economie convenzionali e puntano a diminuire l'utilizzo delle risorse disponibili, credendo nella condivisione, nella generosità, nella solidarietà sociale, nel libero arbitrio e nella cooperazione, in contrasto con una società fondata, secondo il loro giudizio, su materialismo, apatia morale e competitività, il conformismo e l'avidità.
Un tepachito?
Tepache yo? ¿Qué te pasa? Para nada. Uy, qué piñata. Y consta que no quiero ser un oso.
L'origine del problema viene da loro individuato non nelle multinazionali incuranti del pianeta, ma nell'intero sistema economico. Essere freegan è il totale boicottaggio di un sistema economico dove la ricerca del profitto ha cancellato considerazioni etiche e dove complicati sistemi di produzione, preparazione, imballaggio e distribuzione delle merci comportano che la maggior parte dei prodotti abbiano un impatto deleterio sul pianeta, del quale spesso non ci si rende neanche conto.
Sácalo, 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 lindita.
parola freelance è composta da free, cos'è, cioè libero, e vegan, veganiano. I veganiani sono persone che evitano prodotti di origine animale, prodotti testati sugli animali nella speranza di risparmiare sofferenze agli animali. I freelance hanno accentuato la convinzione che in un sistema di produzione di massa in cui il profitto, l'abuso dei diritti umani, degli animali e del pianeta concerne tutti i gradi della filiera, dall'acquisizione delle materie prime alla produzione e al trasporto. Qualsiasi prodotto disponibile è coinvolto nel processo. Sfruttamento, la distruzione delle foreste pluviali, il riscaldamento globale, lo sradicamento delle popolazioni locali, l'inquinamento delle acque e dell'aria, la distruzione della fauna indigena nelle coltivazioni intese come parassiti, il mantenimento in vita di dittature per garantire gli interessi economici di pochi, lo sfruttamento intensivo delle miniere, le trivellazioni petrolifere in aree sensibili, l'impotenza dei sindacati, lo sfruttamento minorile, l'appoggio a regimi repressivi sono solo alcune delle problematiche che inconsapevolmente il cliente non può evitare. La filosofia freegan è ben riassunta dallo slogan dumpster diving, letteralmente tuffarsi nel cassonetto, e dalle parole del fondatore del movimento newyorkese Adam Weisman.
Conoscevo solo lo stage diving io.
Il freeganismo è una reazione alla grande quantità di rifiuti, ma anche alle ingiustizie delle industrie che sottopagano i lavoratori e che distruggono la foresta pluviale. Come consumatore mi sono reso conto che ero un complice di questo tipo di sfruttamento. Mangiando i rifiuti dimostro di oppormi a queste pratiche. Basta andare nei bidoni che si trovano vicino ai supermercati. Lì si possono trovare confezioni di cibo ancora intatte, in ottimo stato. We'll be right back.
questo era un piatto inventato, consumato dai pastori. Ma poi mi piace più di tutte le altre paste. Così era in bianco, le salsicce spezzate, il pollo strutto, la pasta quella che rimediavano. Il piatto più profumato, inventato, consumato, la famosa amatriciana. Una padella di ferro fu così come questa, gli dà quella malandrieria. La magia del tempo, diciamo, che ci vorrebbe una spiegazione culturale, oggi va tutto culturale, che poi capiscono niente di sta roba.
Oh, ma c'è stata una piappi culo questi?
No!
No?
No.
Mica mi suona tanta,
no? No, no, no.
Mi primera nota, me dio pa' pajearme viendo una chapota. Son pocas, lo que le aguanto cuando el loco choca. De frente me frenan porque le gusta la boca. Yo voy a hacer que tú respetes. Tengo un pana que se prende con los dedos. Como los boricuas siempre está el garete. La bala la tengo por ramilleta. Tu perro le dije vete. Ella habla mucho y me puso un cohete lejos. Son maricones, no la tienen ni la ponen. Yo mismo le voy a hacer sumisiones cuando mi nombre mencionen. Compré muchísimas municiones. Que le guaso un atentado con los malos del arcone. Mamaron y pullaron los botones. Hicieron que el loco detone. Ahora compran pelis los velones. Manzana, estoy comiendo par de blones. Que me importa. Nunca visto, la volante era Víctor, que yo lo tenga en gloria, y otros hermanitos se fueron en la trayectoria, cantante yo salí de la victoria, mi vida ha vuelto una escoria, ahora me pagan porque tengo euforia, un niño que era bueno, no con nadie, zanahoria, por culpa del sistema se le dañó la memoria, ya casi nos partimos de aquel lado, si un malo cotizado, un culo bendecido es la que yo le he dado, la chifa la perdí jugando dao, esa fue la suerte tuya, que no está frenado y no está desgranado, el flaco me pasó la de pesca, yo tengo tus hijos montados, le monté el estrés y te dejan tirado, usted no me engaba, creo que acá al lado, te lo juro por mi abuela, si me topa te van a dejar acotado.
Allora, il perché troviamo, insomma, molto spesso, si possono trovare molto spesso cibi nei cassonetti, è dovuto quasi sempre dal fatto che per legge è vietato appunto la vendita di questi prodotti che sulla confezione la data di scadenza indica il giorno, cioè dal giorno stesso, insomma, diventa illegale venderlo. Infatti è risaputo che molte catene, insomma, alimentari anche grosse addirittura buttano via il cibo qualche giorno prima.
Anche proprio un mese
per, anche esatto, proprio per non incappare, insomma, in multe o sanzioni, perché è molto spesso soggetto, insomma, del controllo delle forze dell'ordine.
E anche comunque ho visto buttano via per esperienza personale, anche se magari si è aperto il pacco di pasta o
se confezione, esatto, se la confezione è alterata. Infatti ci sono vari, diciamo, fattori per determinare la scadenza di un prodotto. Oggi siamo internazionali, quindi dicevamo prima di questa pratica del free gun, tutti la data di scadenza, cioè la tega della scadenza viene inquadrata in questo termine che si chiama shelf life, cioè vita da scaffale, letteralmente. Quindi la vita che un prodotto, insomma, alimentare può condurre su uno scaffale prima che venga, insomma, prima che venga comprato da qualcuno. E, dicevamo appunto che per legge è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo, se non anche prima, indicato sulla confezione. E appunto il concetto di data di scadenza è legato a quello dell'alterazione degli alimenti. E fenomeno inarrestabile, lo sappiamo, e in accordo insomma con la prima legge di Parigi sullo stato di degradazione alimentare.
Opa, opa.
Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto así. Ahora que te depuro, digo sí, la tipa sí. Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la booty. Mami, tú estás como tú.
Confezioni si fanno due differenze sostanziali, cioè cibi da consumare entro e cibi da consumare preferibilmente entro. E, cioè ci sono alcuni cibi che la degradazione è molto più veloce e dopo possono causare gravi problemi, insomma, di salute. E altri invece, soprattutto pensiamo allo scatolame,
cibi secchi,
sì, esatto,
panificati secchi, boh, tutte quelle cose,
insomma, che durano, non hanno una vera e propria scadenza, se non appunto determinata da alcuni fattori come quello del trasporto, come dicevamo prima, o che si apre
dei consorzi, esatto, dei vari consorzi, sì, che stabiliscono l'integrità di un prodotto, esatto, anche
che è determinata anche dal packaging,
quindi l'integrità della confezione, praticamente se non è integra.
Appena
si rovina
uscito
l'etichetta,
dalla fabbrica, tutte... costretti a buttarlo.
Sì. Quante volte è successo di vedere le bottiglie tipo di olio fuori dai supermercati, dai negozi, perché una bottiglia si è aperta e quindi ha unto le altre e non si può più, insomma, non è più vendibile,
esatto,
come prodotto.
Ti sporchi le mani.
Sì, ci si sporca
non
le
sia
mani.
Mai, e non la voglio più prendere.
A fare la spesa ci si sporca le mani, sì.
Yo espero que no te embales cuando salme un tiroteo. La chorita cabeceando porque sabe que el loco la pone feo. Yo no tengo puntos por en mi casa sobre el vaqueo. Si se sube el mono, pues te la peo. Esto es party hangueo. Si quieres chocar, nada más sube el dedo. 37 siendo un atentado feo. TV Gun ya no le pare. Activa los metales. Arrebatado en la 37 me va a ver con Allen. Aquí vino del norte y trajo como 40 pares. Estoy haciendo paquetes con esos chocos y no te sale. Cuando salimos a la pista ya no encontramos rivales. Ando con una 40, con dos peines 30. Por favor, los te rebal. 37, 30, 37, 30, 30. 37-30-37-30-37-30-37-30 la fragancia pan de niño amanecemos en la 40 entra 37-30-37-30-30 37-30-37-30-30 37-30-37-30-30 bajamos pa'l calice y lo prendemos en
la 30. Quindi il discorso è che appunto mangiare dal cassonetto non significa mangiare la merda, non significa mangiare rifiuti, non significa mangiare qualcosa di sporco. O almeno
avariato,
cioè,
diciamo.
non sempre, ecco.
Ma perché poi si va anche a cassonetti, insomma, di supermercati o ci sono vicini alimentari, fruttivendoli, cioè anche ai cassonetti a caso ti trovi la frutta marcia da un mese, quelli che hanno buttato via
Certo, e poi come dicevamo prima, ci sono cibi e cibi, cioè cibi molto deperibili e altri invece che tranquillamente, insomma, possono durare. Quindi bisognerebbe un po' appunto sfatare questa idea che mangiare lo scarto, ciò che viene sprecato, è una cosa, insomma, non igienicamente non salutare e anche appunto come si può dire che non cioè non è una pratica, insomma, socialmente ben vista, ecco.
Solta piadinha quando vê nós atracando. Solta piadinha quando vê o bonde passando. Responde pra geral que tu ganha com isso. Só fama de Zé Povinho e vira meu inimigo. Aí o recalcado desabafa e solta a voz.
Esse cara aí, que essa nave que ele tá aí, até eu pego essas minas. Aí fica fácil, né, filho?
Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Quer ter o que eu tenho, ganhar o que eu ganho e ainda pilotar a minha nave veloz. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente.
Insomma, sì, non è solo una pratica degli svantaggiati, ma è una pratica appunto che può avere anche dei risvolti etici, ma soprattutto non tiri fuori un soldo e non dai soldi appunto a chi di sprechi è il primo, insomma, responsabile.
Que inveja não é má. Que pena que inveja não é má. Se não nos enrolava assim de cabo estrado. Se não nos enrolava assim de cabo estrado.
Que essa nave que ele tá aí, até eu pego essas minas. Aí fica fácil, né, filho?
Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Quer ter o que eu tenho, ganhar o que eu ganho e ainda pilotar a minha nave veloz. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós. Fala mal da gente, mas no fundo quer ser nós.
Quindi, se qualcuno si dovesse chiedere se può mettere in atto questa pratica di provare ad andare a fare questo skipping, come dicono gli inglesi, nei cassonetti,
rubare,
si pone la domanda: ma rubare la spazzatura è un reato? Per quanto può essere
ruma.
Un controsenso, la risposta è sì, perché in Italia l'appropriazione di spazzatura è considerato un furto, come sancito dall'articolo 624 del codice penale. Perché? Se i rifiuti sono in un cassonetto, sono comunque soggetti a diritto di proprietà, sono di qualcuno, questo colui che li ha buttati nel cassonetto o l'ente che gestisce la raccolta dei rifiuti. Solo nel caso in cui la raccolta dei rifiuti fossero invece abbandonati sul suolo pubblico, potrebbero essere considerati res derelicta e la loro appropriazione non costituirebbe reato. Ma...
In poche parole, è illegale perché devi consumare e comprare.
Visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. ¿Tú conoces el diablo? Soy el diablo.
Quindi perché? Perché la spazzatura, anche se generalmente è non voluta da chi la butta, ha comunque un valore per la società, soprattutto quella che può essere riciclata come vetro, lattina e carta.
O alla mafia.
Nel caso del cibo, anche se può apparire in un certo senso dickensiano, recintare e proteggere bidoni di prodotti scaduti e quindi invendibili, ci sono delle questioni di salute pubblica che rendono consigliabile disporre appropriatamente di prodotti scaduti piuttosto che lasciare che questi possano essere consumati liberamente dal pubblico. Quindi è consigliato recintare la zona bidoni, diciamo. E hanno sensibilità sulla nostra salute, comunque.
Sì, è quello proprio.
È quello il problema più grosso.
E comunque, se volete sempre fare quell'attività con quel nome inglese, come si chiama?
Skipping.
Potete attrezzarvi anche qualche trancino, rompere le reti magari.
Lo puoi trovare sul libretto di istruzioni, esatto. Non è un'istruzione.
Lo diciamo,
non è. Cioè, c'è scritto quando entri nel cassonetto. Come scrocchia.
Questa necessità di dover comunque recuperare dei cassonetti che può essere dovuta a molte cause, quali magari povertà o proprio perché ci gira il cazzo, e non l'abbiamo solo noi esseri umani, perché questo comportamento ce l'ha anche una specie di uccello che adesso vi raccontiamo, che è un aneddoto un po' divertente.
DJ! Mas gosta assim, mas tá suave final de semana. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Aí, dá uma olhada no cordão, tá tranquilo. Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá com nós, tá favorável. Foca mais no sofoca, isso é o dilema da quadrilha. Faz o sinal da Hang Lose, faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, bem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável.
Só os vilão, bem. tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado.
Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Só pinta,
girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do Golf Sabão, agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo uma disco. Enrola o cabo de uma bandite. Já tá o paco de ser embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário.
Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. E fala.
Mas tá suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado.
Vai achando que é só playboy que vive Copacabana.
Mas gosta assim, mas tá suave final de semana.
Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Aí, dá uma olhada no cordão, tá tranquilo. Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá com nós, tá favorável. Foca mais no sufoca, esse é o dilema da quadrilha. Faz o sinal da Hong Lose, faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem, vem.
Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável.
Só os vilão, vem.
Tá tranquilo, tá.
Allora, ecco questa curiosità riguardo a questo uccello che anche lui adotta la pratica del recupero. E l'uccello in questione è il cacatua ciuffo giallo che degli studiosi i più importanti sono quelli dell'Australian Museum Research Institute, hanno osservato e filmato dei cacatua ciuffo giallo aprire un bidone della spazzatura. Questo complesso comportamento è venuto utilizzando il becco e la zampa per aprire il coperchio, per poi rovesciarlo e nutrirsi degli avanzi presenti all'interno. Dopo aver fatto vedere il video, gli scienziati ad altri autori sono rimasti affascinati e hanno elaborato il comportamento dell'uccello. Hanno deciso di dar via al progetto insieme ad altri 4 ricercatori dell'Università di Costanza in Germania. I ricercatori si sono chiesti se i cacatua utilizzassero i bidoni anche in altre zone di Sydney e se avessero sviluppato diverse strategie di apertura. A tal proposito hanno lanciato un sondaggio online in cui chiedevano alle persone provenienti se avessero mai osservato questo tipo di comportamento. Dopo circa 2 anni avevano risposto gli abitanti provenienti da ben 44 quartieri diversi di Sydney, dimostrando che il comportamento si era diffuso, ma non in maniera casuale. Al contrario, nei 3 quartieri iniziali in cui era stato osservato si è radiato, raggiungendo quelli più vicini e allargandosi man mano. Il comportamento veniva quindi trasmesso culturalmente, da un individuo all'altro, attraverso un apprendimento sociale. Gli uccelli, inoltre, non aprivano i cassonetti tutti allo stesso modo, ma eseguivano strategie diverse rispetto al sobborgo, a dimostrazione dell'esistenza di varianti culturali e della trasmissione sociale. Questo studio, suggeriscono i ricercatori, dimostra quindi la grande complessità culturale in questi pappagalli e la capacità di adattarsi al cambiamento generato dall'uomo.
Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão. Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roneteira entre becos e viel.
Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmão tá de AK em cima da CB1000. Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu. Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vrau, 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 ho, 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 ha, 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 bololô. Vai, que o 90 os vizinhos já até discou. O perdido aqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Porque aqui nós dá risada e bota.
Allora, quindi nuovo simbolo del recupero sono i Cacatua.
Cacatua against cassonetti intelligenti.
Sì, perché tua. Qua come i Cacatua ci insegnano.
Bisogna, qua tra un po' anche qua bisognerà inventarsi.
Dobbiamo anche noi inventarci qualcosa.
Cacatua papà sua.
Abbiamo ricevuto notizie che esistono dei cassonetti intelligenti.
Sei bastardissimi cassonetti intelligenti.
Ma noi siamo più intelligenti.
Cacatua insegna.
Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão. Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roneteira entre becos e vielas. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmão tá de AK em cima da CB1000. Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu. Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vrau, 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 ho, 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 ha, 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 bololô. Vai, que o 90 os vizinhos já até discou. O perdido aqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar.
Sì, oltre ai Cacatua, appunto.
In tante
oltre ai Cacatua,
diciamo che...
sì, c'erano da tempo anche i Brocioni nelle città in America, magari così.
E
a Londra, le volpi.
Sì.
Qua magari i cani in Sud Italia così, ma è più raro. I cinghiali invece adesso sta diventando, ad esempio, un problema gigante per alcune città che si vedono assalite da questi cinghiali spaesati che vanno alla ricerca di cibo, appunto, anche dentro i cassonetti.
Però, grazie alla vecchia Giorgia, adesso possiamo sparare in centro città e nutrirci di questo cinghiale, pieno di spazzatura.
Questa legge folle dove appunto si permette ai cacciatori di poter sparare a un cinghiale anche in centro città.
Tanto lo facevano comunque, lo dico, in centro città, però
sì, quasi.
Se vai a
se vai a farti una camminata nei boschi,
ma neanche zona DJ
pallinato,
lo becchi sempre.
Cazzo di vecchi.
Ricetta più originale della serata, la brioche alla crema con cotechino.
Più che la ricetta originale, la schimicata originale.
Son muy
rispondiamo a Intelligentone che ci scrive, anche noi preferiamo il metodo dei cinghiali. Esatto, è molto meglio il metodo dei cinghiali, comunque devastazione in città,
devastazione, saccheggio.
Va benissimo.
Oltre alla pratica del ruma ruma c'è la pratica del macca macca, che prima o poi qualcosa mangi.
Stiamo sponsorizzando in tutti i posti che conosciamo.
Tutte le bacheche, in tutte le bacheche, diciamo.
Esatto.
Il broccoletto intanto è pronto.
Cioè, sì, stasera è arrivato di tutto. Come vedete, siamo esperti nel raccattare, recuperare... Tutti i sinonimi che gli vanno dietro. Una di queste cose che ci piace molto invece è appunto
andare a inaugurazioni di bar, ristoranti o parrucchieri, che insomma fan buffet, che ti puoi mangiare di tutto facendo il ciccione a gratis,
a quegli aperitivi incravattati,
che magari c'è il catering
strane,
con il Butelli che da fuori da bere, lo conoscete, capito? Mi dai gotti a macca
del museo, noiosissimo, capito, quelle robe lì, matrimoni, funerali, tutto, i battesimi,
ovunque ci sia un buffet, diciamo.
Sì, sì, esatto. Comunque è importante mangiare a macca,
certo. Esatto. Cioè, a gratis,
e dove si presume, o tu possa un attimo, capito, capire se è situazione dove effettivamente l'invasione di campo è abbastanza fattibile, ecco.
Quei bei posti dove
non vogliamo entrare in brutti posti o far entrare qualcuno in brutti posti, quindi ci sarà una selezione ferrea al riguardo. Tanto che i migliori si aggiudicheranno un posto plus sulla bacheca esatto, sulla rubrica di amacca.com,
che apriamo ufficialmente.
Marcia, apriamo ufficialmente stasera
di ricchi premi,
con la recensione dell'ultimo evento amacca.com International, dove abbiamo trovato dell'ottimo cotechino per lenticchie,
sì,
a macca, veramente
sì. Tutto gratis, sì, tutto gratis, ribadiamo, massimo, tutto gratis,
anche con bianco da un
bianchino,
euro.
Un rosso,
sì, era un bar, quindi vabbè, Massimo, ti bevi,
quindi darei un'ottima valutazione.
5 stelle,
vi conviene,
diciamo,
anche
dai,
a voi seguire Avanzi Marcia, la rubrica, così potrete anche voi scroccare nei migliori bar.
Ricordiamoci di scriverci il nome del bar, il nome del bar, la via e l'orario in cui inizia
ci chiami oppure ci sentiamo telefonicamente, insomma. Ricordiamo la mail per scrivere, per le segnalazioni alla redazione, che è eustachio@posta.indivia.net, o addirittura il lussuosissimo Telegram di Radio Eustachio 351-912-7269. Scrivete.
Ricordiamoci di mandarceli in tempo, no? Magari il giorno stesso.
Se volete chiamateci in diretta, noi siamo qui.
Telegram non puoi scrivere,
non fate i timidi.
Possibilità di questo mondo. E ricordiamo